Studio sul pensiero di Max Horkheimer. Allora, rilevo che ha schemi di ragionamento diversi dai miei. Bene la critica della civiltà della tecnica, quella che lui chiama società industriale, che va verso un mondo totalmente amministrato. Io stesso ci sono andato in mezzo. E, ottima la rilevazione del fatto che c'è un'opposizione tra giustizia e libertà. Se c'è giustizia c'è minore libertà, se c'è libertà c'è minore giustizia. Però si osserva, cosa significa libertà? Significa anche agire nella illegalità. Bisogna pensare a una libertà che agisce nella legalità, perché una libertà che significhi anche libertà di omicidio e di furto è sì una libertà maggiore, ma è anche una libertà che può rendere infelici chi la esercita e chi la subisce. E lui ha schemi di ragionamento diversi dai miei, perché la parabola di Ulisse e le sirene lui la legge in modo diverso da come la leggo io. Essenzialmente, che poi è un allargamento della teoria del cuscinetto, cioè il ceto medio serve al ricco per non lavorare, per proteggersi dall'aggressività degli altri ricchi. Ma io avevo detto anche un'altra cosa, e cioè che la teoria degli schermi, e cioè teoria, quindi cuscinetto e schermo. Il ricco, il vero ricco, non è il can del vecchio Berlusconi, il vero ricco, il miliardario VASP, colui che per il proprio interesse può uccidere e che uccidendo con i servizi segreti non lo puoi andare a scoprire, e, il vero ricco, ora, teoria del cuscinetto e teoria dello schermo. La teoria dello schermo, quindi modifico il titolo, la teoria dello schermo significa questo, che il ricco, non si deve pensare al ricco come a una persona alienata nella ricchezza. E persone come Elkan, come Berlusconi, definiscono se stesse ricche. Il ricco vero è una persona normale, dotata anche di senso di umorismo, che usa la ricchezza per svincolarsi dal processo storico. E, per fare un esempio, no? I figli del vecchio studiano l'enciclopedia e leggono Viaggio sulla Luna. Il vero ricco studia negli archivi dei servizi segreti e legge Viaggio sulla Luna è una balla. Cioè il ricco si serve della ricchezza per svincolarsi dal processo storico, e quindi non si deve pensare che il ricco sia un capitalista. È una persona normale che vive in mezzo alla natura e che si serve del reddito per non dipendere dalle cose, quindi non è una persona alienata nella ricchezza. La persona alienata nella ricchezza è un'altra, e il ricco minore è quello che si mostra ricco, che ha molti soldi, che vive agiato, mentre il vero ricco è una persona disalienata che si serve della ricchezza per svincolarsi dal processo storico. Ciò detto, e quindi lo schermo, il capitalismo come schermo per separarsi dalla civiltà della tecnica che condiziona il ceto medio, quel che ne rimane. E quindi la parabola di Ulisse delle sirene è sbagliata nella lettura di Horkheimer, che io critico, perché non è vero che la borghesia sente il canto delle sirene ma si è legata e quindi continua a rimanere prigioniera della tecnica mentre potrebbe andare incontro ai piaceri, perché in Omero le sirene sono il male, e quindi questa lettura vera è la seguente: le sirene sono la pornografia, la pornodipendenza in internet che annienta il ceto medio, i giovani che sono a scuola, tutti con lo smartphone che vede appunto la pornografia. Queste sono le sirene. Il ceto medio non è legato dalle catene e quindi si fa annientare dai diavoli, si fa annientare dalle tentazioni, da una vita disordinata, perde il lavoro, oppure se ha lavoro viene falciato dalla pornografia. Vuoi entrare? Entra! Queste sono le sirene. Il ricco si tiene legato alle catene, in senso positivo, perché non si fa distrarre dai piaceri, da una vita disordinata, dalle sirene della civiltà della tecnica, da quelle che il ministro, come si chiama? Il ministro, non mi ricordo, quello dopo la Gelmini, il ministro che ha dato i tablet, che voleva dare i tablet a scuola, le sirene della civiltà della tecnica. Il ricco è svincolato da tutto questo, le sirene del viaggio sulla Luna, del viaggio su Marte, del terrorismo, di quelle tante bugie che vengono date in pasto all'opinione pubblica, al popolo. È sbagliato parlare di opinione pubblica. L'opinione pubblica è una maschera che condiziona la gente, qui si parla di singoli individui. Quindi sbagliata la lettura di Horkheimer. Il ricco non è alienato nella ricchezza, nella civiltà tecnica, la borghesia si svincola dalla tecnica, è il proletariato che va dietro alle sirene dei piaceri della sinistra edonista e libertaria. Poi trascuro il discorso su Dio di Horkheimer, che ha grossi limiti, solo un piccolo appunto. È vero che l'uomo è finito e limitato, ma l'uomo ha un valore assoluto. Trasformato in valore assoluto non significa che è un idolo, significa che è un valore assoluto a cui ci si deve rivolgere, quindi con timore, timore verso l'uomo come verso Dio, perché se non tratti bene il tuo prossimo, te la vedi con Dio. E questo significa il valore assoluto dell'uomo. E la storia del limite dell'uomo, no? È una sciocchezza. Quando tu dici che l'uomo è un valore assoluto, perché tu navighi sul discorso dell'uomo limitato, l'uomo non è un essere assoluto e quindi lo tratti a pesci in faccia. Se tu avessi il concetto dell'uomo come essere assoluto, non significa che diventi nazista e schiacci gli ebrei, perché anche gli ebrei sono assoluti. Significa, l'uomo essere assoluto, significa che l'immigrato lì di Lampedusa è un essere assoluto, sì, allora tu devi rivolgerti a lui come ti rivolgi a un re, e quindi non lo vai a mettere nei centri di concentramento, gli dai una casa, gli dai un lavoro, eccetera. Questo significa che l'uomo è un essere assoluto. Troppo comodo dire che l'uomo, essendo un essere finito, non è un essere assoluto. Sì, ci sarebbe da fare un discorso sull'analisi di Dio da parte di Horkheimer, no? Il Dio indimostrabile. Ecco, perché c'è il male sulla Terra? Perché l'episteme l'ha spiegato. Quando l'episteme fa questo ragionamento, no? E quando Dio crea l'uomo, succede che Dio è un essere per se stesso. E l'uomo è compatibile con Dio se anche l'uomo è un essere per se stesso, e questo significa che Dio, questo ragionamento è particolarmente interessante, deve tagliare il cordone ombelicale con la creatura e la creatura deve tagliare il cordone ombelicale con Dio. Divenuta autonoma la creatura è in balia del male. Perché? Perché Dio non provvede per l'uomo se l'uomo non provvede per se stesso. Discorso dell'economia. Poi c'è l'aggressività, poi ci sono le malattie, anche questi discorsi sono stati spiegati dall'episteme. Uno dice dove? Appunto, degli scritti che non ci sono nel sito. Poi, altro discorso, ecco, Marx si è illuso nell'episteme per un'altra ragione, perché appunto la massa di fronte alla tecnica non ce la fa. Discorso qui, ecco, è un'altra critica e poi chiudo. E qui il discorso, no, che non basta, non serve la rivoluzione perché la condizione del proletariato è migliorata tramite le riforme. Non è vero, non è vero. L'episteme è per la rivoluzione. Adesso ti spiego perché. Ricordiamoci che il miglioramento, Pordenone negli anni 80, benessere assoluto, ricostruzione industriale anni 60, Italia, benessere assoluto, esplosione, come si chiama, boom economico, no? E, ecco, ricordiamoci che il miglioramento delle condizioni del proletariato non è dovuto alla riforma, non è dovuto al fatto che l'economia ce l'ha fatta da se stessa, è dovuto a un'altra ragione, è dovuto a quello che l'episteme chiama coordinamento spontaneo tra le persone, i meccanismi di difesa, la volontà di competere, il darsi da fare, il contenimento etico anche dovuto a un certo cristianesimo, fa sì che l'individuo sia operoso. La combinazione dei rapporti tra persone operose fa sì che le condizioni migliorino la propria condizione. Si potrebbe dire che la parabola delle api di Mandeville ha ragione, entro certi limiti però. perché poi cresce il potere della tecnica, cresce il potere della simmetria. Poi un altro ragionamento, no? Ricordiamoci che secondo la ricerca epistemica, qui sono assolutamente ignorante, no? Ho avanzato alcune ipotesi, dice che il sistema economico è destinato ad andare in crisi spontaneamente per l'introduzione della tecnica, che toglie lavoro, chi è senza lavoro e senza reddito non può acquistare beni e quindi il mercato si restringe ed è destinato a restringersi sempre di più. Perché quindi la società non è entrata in crisi subito? Perché si è avuto quello che l'episteme chiama spostamento dal primo settore al secondo settore, dall'agricoltura all'industria, esauritasi l'industria, al terzo settore, i servizi non li puoi spostare all'estero. Tu puoi spostare il call center in India, ma per fare un esempio che può far sorridere, no? I massaggi, lasciamo stare i massaggi erotici, lasciamo stare il messaggio che è un esempio ridicolo, pensiamo alla parrucchiera. E i servizi, la società dei servizi, no? La parrucchiera non puoi mandarla in India, la parrucchiera la fai in città, e quindi praticamente lo spostamento dell'economia dal primo al secondo e dal secondo al terzo settore ha fatto sì che l'industria si sviluppasse nei servizi e questo impiegasse le persone. Con la parrucchiera non puoi far fare a un robot, ci vogliono le mani della parrucchiera. La parrucchiera ha un rapporto 1 a 10, 1 a 20, quante persone può fare una parrucchiera? In un giorno ne potrà fare, non lo so, 20, 30, 40, 50 persone in un giorno, no? Mezz'ora l'uno, quindi si calcola facilmente, 8 ore, 16 persone. E quindi praticamente questo spostamento dei settori ha fatto sì che ci fosse ancora impiego. L'impiego è sempre più in crisi, devo spiegarmi perché. Perché la società dei servizi va in crisi? Perché l'introduzione dell'elemento tecnico non sposta lo spostamento tipo società artigianale, rapporto 1 a 1. Società dei servizi è tipo rapporto 1 a 1. Il commercialista ha un rapporto 1, un singolo commercialista, quante società, contabilità di quante società può fare? Non più di 5-6 contabilità, perché io sto facendo adesso il mestiere e vedo che è un casino fare la compatibilità di una sola azienda. Un commercialista ha limiti nella quantità di clienti che può avere. Ecco, quindi praticamente la condizione di benessere del proletariato non è dovuta alla riforma, è dovuta al fatto che si sono dovuti coordinare milioni di persone e questo ha incrementato il loro benessere. Poi la simmetria della tecnica fa sì che Enrico riesca a schiacciare il ceto medio, induzione della crisi dei mutui subprime, se vogliamo darne una lettura dietrologica che è puramente ipotetica, e quindi praticamente ci vuole la rivoluzione, perché anche se siamo nella società di due terzi, cioè due terzi delle persone hanno lavoro, un terzo senza lavoro è sulla strada. E quindi la situazione è drammatica, non puoi parlare di società del benessere se una persona non ha reddito, deve lasciarla a casa, va sulla strada, deve andare alla Caritas. E quindi non basta le riforme, ci vuole una mutazione del capitalismo. Questa è la mia critica alla voce Horkheimer, pagina 568. Di Filosofia e filosofia nella storia del 1992 di Abbagnano Fornero. Mi limito a questa lettura, non leggo Darion Tisseri e Giovanni Reale perché devo limitare le mie letture.